Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
In società fortemente sviluppate come la nostra, senza ridurre gli spostamenti, le occasioni di contagio, la convivenza con il virus è difficilmente realizzabile. Ecco perché con il prossimo DPCM dobbiamo continuare con misure chiare e rigorose, anche per non vanificare il lavoro fatto nelle ultime settimane.
L'ha detto chiaramente, care ascoltatrici, cari ascoltatori, oggi in Senato, nella sua informativa, il ministro della Salute Speranza, che insomma bisogna, vista la situazione, nel prossimo DPCM ci saranno delle regole restrittive che eviteranno quindi di vanificare i successi, insomma i risultati acquisiti fin qui, e dice ci saranno regole chiare. L'importante è che ci siano regole chiare, perché davvero nelle ultime ore si stanno assommando talmente tante anticipazioni, una in contrasto con l'altra. Non dico che sia tutto così, però da una parte si dice non ci si può spostare, non si possono incontrare i parenti, bisogna vedere se i congiunti si possono raggiungere oppure no, se non magari per emergenze o situazioni particolari, e poi si dice però lasciamo i ristoranti il 25, il 26, il primo aperto, così gli alberghi. Insomma, capiamo che cosa si può fare e cosa non si può fare. È atteso il DPCM nelle prossime ore, poi ne parleremo in modo diffuso tra domani e dopodomani. Però intanto stasera cerchiamo di chiarire alcune cose con il professore, col virologo Pregliasco, così come anche la corsa al vaccino. Sapete che da oggi la Gran Bretagna ha dato il via libera al vaccino Pfizer-BioNTech e entro la prossima settimana già vuole vaccinare parte della popolazione, così la Russia già nella prossima settimana, mentre l'EMA, l'organo regolatorio europeo, è critico su questa fretta. Insomma, moltissime cose da raccontarvi. Ci collegheremo anche con Londra per capire un po' qual è il clima e anche la popolazione cosa pensa di questo vaccino così dato molto velocemente. E poi meteo, perché qui a Milano, e non soltanto a Milano, è caduta la prima neve. 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp, li potete commentare, 349-238-6666, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte. L'andamento del coronavirus in Italia: sono 20.709 i test positivi nelle ultime 24 ore, mentre le vittime sono 684. Verso il varo del DPCM, il nuovo decreto agita la maggioranza. Il ministro Boccia assicura che da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte sarà gialla. Pensiamo, dice, a restrizioni puntuali che non ci faranno allentare i nostri comportamenti. Vaccino: il ministro Speranza ha presentato la campagna vaccinale, acquisto centralizzato e distribuzione gratuita. Intanto la Gran Bretagna è la prima a dare il via libera al vaccino Pfizer-BioNTech. Occupazione: indipendenti e a termine, oltre 470.000 i posti di lavoro persi negli ultimi 12 mesi in Italia. Calcio: serata di Champions League che stasera vede in campo Lazio e Juventus, e l'arbitra Stefani Frappar. Partiamo quindi dai dati aggiornati dal Ministero della Salute sull'epidemia di coronavirus in Italia. Crescono i tamponi, i risultati positivi, a fronte però di più test effettuati, e cala il tasso di positività.
Sono 20.709 i tamponi risultati positivi in Italia nelle ultime 24 ore, più 1,3% rispetto al giorno prima, a fronte però di più tamponi effettuati, oltre 207.000, tasso di positività in discesa al 10%. Calano a 684 i nuovi decessi, più 38.000 i guariti e i dimessi, che da inizio pandemia superano quota 800.000, sopra i 760.000 attualmente positivi. In calo sia le terapie intensive, i pazienti totali sono ad oggi 3.616, sia i ricoveri nei reparti ordinari. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di tamponi risultati positivi, seguita da Veneto, Campania e Lazio. L'Italia, segnala però l'OMS, è il quarto paese al mondo con il maggior numero di casi nella settimana che si è chiusa il 29 novembre. Alle spalle di Stati Uniti, India e Brasile. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E in questo contesto ci sono le ultime limature al DPCM in arrivo nelle prossime ore, con le tanto attese misure sulle feste natalizie.
Italia zona gialla, ma stop agli spostamenti tra regioni e comuni. È questo il possibile orizzonte che il governo punta a tracciare con il nuovo DPCM anti-Covid sulle misure da attuare per il periodo natalizio. Entro 15 giorni tutta l'Italia o gran parte del paese diventerà zona gialla, dice il ministro degli affari regionali Francesco Boccia, spiegando che il governo pensa a restrizioni puntuali che non ci fanno allentare i nostri comportamenti in vista del Natale. Obiettivo dell'esecutivo, puntualizza il ministro della Salute Roberto Speranza, è disincentivare gli spostamenti tra regioni e limitare quelli tra comuni. Una mossa che punta a evitare, dice Speranza, nuove chiusure a gennaio una volta archiviate le feste natalizie. Lo stop agli spostamenti dovrebbe essere riservato ai giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Il governo sta ancora definendo i dettagli del DPCM. La bozza sarà inviata alle regioni entro domani, dopo il Consiglio dei Ministri che varerà un nuovo decreto legge Covid, cornice del prossimo DPCM. E scontro intanto tra la Valle d'Aosta e il governo. La regione a statuto speciale ha infatti varato una legge anti-DPCM contro la zona rossa e la chiusura di bar, ristoranti, negozi e piste da sci. Ma il ministro Boccia invita la Val d'Aosta a un passo indietro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E le vacanze di Natale tra turismo e industria dello sci, le regioni alpine d'Europa cercano di coordinare le loro misure.
Sarà consentito solo ai residenti sciare o pattinare all'aperto in Austria. Finito il lockdown, infatti, Vienna ha deciso di ripartire con molta cautela e così il 24 dicembre riapriranno gli impianti, ma non gli alberghi, chiusi fino all'Epifania. Scelte lodate dalla commissaria alla salute europea, Kyriakides. Le feste sono importanti, ha detto, ma non dimenticate che a inizio anno molti portarono a casa il virus dalla settimana bianca. Sulla commissione premono intanto Francia, Italia e Germania, che vorrebbero regole europee condivise sullo sci, tali da convincere non solo la Spagna, ma anche la Svizzera a non spalancare le porte dei comprensori sciistici.
Alla frontiera,
oui. Comunque faremo controlli alle frontiere, ha annunciato il primo ministro francese Castex, e imporremo una quarantena di 7 giorni a chi andrà a sciare all'estero. E dopo le vacanze, ha aggiunto, saranno avviate 3 diverse campagne sperimentali di screening di massa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Vaccino anti-Covid, mentre in alcune regioni italiane mancano ancora i vaccini antinfluenzali, e battaglia sulla tempistica dopo quella sulla percentuale per l'attesissimo vaccino appunto contro il coronavirus. Londra annuncia che avrà per prima il vaccino a metà dicembre, l'Italia presenta il suo piano.
Sarà consentito solo ai residenti sciare o pattinare all'aperto in Austria. Finito il lockdown, infatti, Vienna ha deciso di ripartire con molta cautela e così il 24 dicembre riapriranno gli impianti, ma non gli alberghi, chiusi fino all'Epifania. Scelte lodate dalla commissaria alla salute europea, Kyriakides. Le feste sono importanti, ha detto, ma non dimenticate che a inizio anno molti portarono a casa il virus dalla settimana bianca. Sulla commissione premono intanto Francia, Italia e Germania, che vorrebbero regole europee condivise sullo sci, tali da convincere non solo la Spagna, ma anche la Svizzera a non spalancare le porte dei comprensori sciistici.
Alla frontiera,
oui. Comunque faremo controlli alle frontiere, ha annunciato il primo ministro francese Castex, e imporremo una quarantena di 7 giorni a chi andrà a sciare all'estero. E dopo le vacanze, ha aggiunto, saranno avviate 3 diverse campagne sperimentali di screening di massa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ecco, voleva essere particolarmente chiaro questo servizio rimandato 2 volte. Adesso invece parliamo appunto del vaccino anti-Covid con Londra, che annuncia che avrà per primo il vaccino a metà dicembre, e l'Italia attraverso il ministro Speranza che ha presentato il suo piano.
L'acquisto del vaccino è centralizzato e verrà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani.
Così il ministro della Salute Speranza oggi in Senato, illustrando il piano vaccinale anti-Covid che prevede l'arrivo di 202 milioni di dosi a partire dai primi mesi del 2021. In particolare le prime dosi del vaccino Pfizer arriveranno tra il 23 e il 26 gennaio e verranno stoccate in 300 punti individuati all'interno degli ospedali. La priorità è fornirlo al personale medico carico sanitario e alle RSA, quindi agli ultraottantenni e ai lavoratori essenziali come forze dell'ordine e insegnanti. Sull'obbligatorietà Speranza ha ribadito:
non è intenzione del governo disporre l'obbligatorietà della vaccinazione. Il nostro obiettivo è senza dubbio raggiungere al più presto l'immunità di gregge.
Sarà una vaccinazione di massa che vedrà coinvolto l'esercito e saranno, ha spiegato Speranza, utilizzati grandi spazi pubblici.
La campagna di vaccinazione sarà imponente e richiederà uno sforzo senza precedenti. Dobbiamo evitare di arrivarci con i nostri presidi sanitari in difficoltà e con il personale totalmente impegnato nella lotta contro il Covid.
Il cuore del piano vaccinale, secondo le previsioni, sarà tra la prossima primavera e l'estate. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi per il via libera della Gran Bretagna al vaccino Pfizer-BioNTech, come vi dicevo, ci collegheremo direttamente con Londra. Parliamo adesso, invece, restando sull'Italia, dell'occupazione, del lavoro. Il blocco dei licenziamenti tutela gli stabili, ma sono oltre 470.000 a perderlo tra indipendenti e a termine.
Sono oltre 473.000 gli occupati persi nell'ultimo anno in Italia, soprattutto a causa della pandemia. A trainare il calo è stata la flessione dei lavoratori indipendenti e di quelli a termine, mentre gli occupati stabili sono aumentati di 61.000 unità anche grazie al blocco dei licenziamenti. A rilevarlo è l'Istat, secondo cui su base mensile ad ottobre si sono persi 13.000 occupati, con un calo dello 0,1%. Il tasso di disoccupazione resta invece stabile al 9,8%, ma cresce dello 0,3% rispetto all'ottobre dello scorso anno. Nel complesso i disoccupati in Italia sono 2.479.000, 43.000 in più rispetto ad un anno fa. Sale invece al 30,3% il tasso di disoccupazione fra i giovani, che segna un aumento dello 0,6% rispetto a settembre e del 2,6% su base annua. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
All'estero adesso, Stati Uniti, morti per Covid. In America, nella giornata di martedì, sono stati quasi 2.600, per l'esattezza 2.597. Si tratta della cifra più alta da aprile, che porta il totale dei decessi della pandemia negli Stati Uniti a 270.600. E quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale i nuovi casi sono stati ieri oltre 180.000. E New York, fa sapere il governatore Cuomo, riceverà 170.000 dosi di vaccino Pfizer per il Covid nella prima consegna allo Stato attesa per il 15 dicembre. Quindi, a proposito di questa corsa al vaccino, dicevamo della Gran Bretagna, ma anche Mosca, il presidente Putin in Russia, ha annunciato che dalla prossima settimana ci sarà una vaccinazione di massa. Sempre all'estero, Hong Kong, Joshua Wong, fra gli attivisti pro-democrazia più noti di Hong Kong, è stato condannato a più di 13 mesi di carcere per incitamento, organizzazione e partecipazione a una manifestazione illegale avvenuta nel 2019. Condannati anche due altri attivisti, Agnes Cao e Ivan Lam, a 10 e 7 mesi di reclusione. I giorni a venire, ha commentato Wong, saranno duri, ma resisteremo e non molleremo. C'è ancora speranza per Ahmad Reza Jalali. Proprio quando sembrava ormai imminente l'esecuzione in Iran del medico con doppio passaporto iraniano e svedese, condannato a morte per spionaggio a favore di Israele, è stata rinviata di alcuni giorni. E ora parliamo di personaggi dell'anno. L'epidemiologo Anthony Fauci, in prima linea nella battaglia contro il Covid-19, è una delle quattro persone dell'anno di People, insieme a George Clooney, Regina King e Selena Gomez. Lo annuncia oggi il settimanale americano sul suo sito online, fornendo una guida sicura durante la pandemia. Fauci, scrive People, è diventato il medico di cui l'America aveva bisogno nel 2000. Anche quando lui stesso e la sua famiglia hanno ricevuto minacce di morte, Fauci ha continuato a essere in prima linea, rassicurandoci durante questi tempi turbolenti con la sua devozione al servizio pubblico, l'imperturbabile buonsenso e una leadership che ha salvato vite. E poi questa scoperta molto importante è stata restituita la vista a topi malati di glaucoma grazie alla riprogrammazione delle cellule della retina, che ha permesso di ringiovanire queste cellule. Il risultato è una prova di principio della fattibilità della tecnica, che potrebbe aprire la strada a terapie per promuovere la riparazione dei tessuti anche in altri organi e persino rallentare l'invecchiamento. Pubblicata su Nature, la ricerca è coordinata da David Sinclair dell'Università Americana di Harvard. Il risultato rappresenta il primo tentativo riuscito di invertire la perdita della vista indotta dal glaucoma, piuttosto che limitarsi a frenare la progressione. Ora invece c'è il nostro Dario Ricci che ci aggiorna sulle partite di Champions League, Juventus in campo e anche la Lazio, e soprattutto anche un personaggio, insomma, di tutto rilievo, caro Dario.
Sì, cara Roberta, siamo al 18° di gioco sia a Torino che a Dortmund, 0-0 all'Allianz Stadium tra la Juventus e la Dinamo Kiev, bianconeri come sappiamo già qualificati per gli ottavi di finale, quindi partita da relativo interesse se non per, come sottolineavi, il fatto che è una partita storica, visto che per la prima volta nella Champions League maschile ad arbitrare è una donna, la francese, la 36enne Stéphanie Frappard, che del resto conferma con questa presenza solamente gli alti livelli già raggiunti in carriera con l'esordio nel campionato transalpino, nell'Europa League e nel 2019 fischiando anche nella finale di Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea. 0-0 anche a Dortmund tra Borussia e Lazio, un'assenza di rilievo nel Borussia, il centravanti Haaland che si è infortunato nel riscaldamento, bomber pressoché infallibile, sicuramente un piccolo grande vantaggio per i biancocelesti. Comunque entrambe le gare per il momento inchiodate sullo 0-0.
Grazie caro Dorici, a dopo, ci aggiornerai poi per come proseguono queste partite. Intanto sentiamo anche quali sono gli aggiornamenti per chi viaggia, poi torno immediatamente con voi e con gli ospiti con i quali cominceremo ad approfondire alcuni argomenti. C'è un'ascoltatrice o un ascoltatore che dice: basta con la storia del vaccino gratis, paghiamo le tasse tante tantissime. Qualcuno è contento finalmente di pagare le tasse, però oggi Speranza, il ministro della salute, ha confermato che quando inizierà questo piano vaccinale in Italia il vaccino sarà gratuito. Tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di aggiornamenti in diretta, di notizie, di sintesi della giornata che vi ho raccontato poco fa e poi di approfondimenti insieme agli ospiti di argomenti molto importanti in primissimo piano. E poi ci sono i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666 che invece è il numero per i vostri WhatsApp. E allora, visto che oggi appunto sono molte, moltissime notizie dato per cambiare intorno al coronavirus, cominciamo da qui.
Si è pericolosamente abbassata la soglia di attenzione ed il rispetto delle tre regole fondamentali di prevenzione: mascherine, distanziamento, igiene delle mani. E si è determinato un clima da liberi tutti sbagliato ed ingiustificabile. Ricordo questi fatti con preoccupazione, che non si ripetano nelle festività natalizie le stesse leggerezze viste in estate.
Questa è una delle principali raccomandazioni, avete sentito, del ministro della Salute Speranza oggi nella sua informativa al Senato, dove ha illustrato il piano vaccinale, poi ne parleremo, e soprattutto le linee guida che il governo intende seguire nel prossimo DPCM, che dovrebbe essere in arrivo nelle prossime ore, con le regole che partiranno dal 4 dicembre. Ha sottolineato la necessità, fra le altre cose, di disincentivare gli spostamenti tra regioni il 25, 26 dicembre e 1 gennaio e limitare anche gli spostamenti tra comuni. Non c'è ancora l'accordo nella maggioranza di governo su alcuni punti del DPCM, quindi ci sono le ultime limature, soprattutto in merito alle feste natalizie, e potrebbe essere quindi possibile il pranzo di Natale al ristorante e forse anche il 26. Il ministro Boccia degli Affari Regionali assicura: da qui a 15 giorni tutta l'Italia, gran parte almeno dell'Italia, sarà in zona gialla, quindi quella a rischio più basso, però emaneremo delle restrizioni puntuali in modo da non allentare quelli che sono già i nostri comportamenti prudenti. Quindi è su questo, saluto il professor Pregliasco, professor Fabrizio Pregliasco, virologo presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano, ma soprattutto diciamo instancabile stacanovista virologo di grande fama. Professore, bentornato.
Buonasera a tutti.
Poi lei prima o poi ci dirà che cosa mangia, insomma. Comunque, allora, dicevamo che resta quindi la linea del rigore, della massima prudenza. Ricapitolando adesso, se non la firma del nuovo DPCM, dico nulla ancora ufficiale, però quello che è uscito finora è no ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori regione, stop alla mobilità dal 21 dicembre al 7 gennaio per evitare la terza ondata, no agli impianti sciistici aperti e no alle crociere, coprifuoco alle 22 anche nei giorni di festa, Capodanno compreso, chiusura di bar e ristoranti alle 18 anche nelle regioni gialle. Per ora niente deroghe per raggiungere i parenti lontani. Sentiamo. Professor Pregliasco, però le devo dire questo. A me sembra, almeno queste anticipazioni non ufficiali, di notare qualche paradosso, qualche incongruenza. Per esempio si parla di alberghi nelle stazioni sciistiche aperti, e però si dice che non ci si può muovere dal proprio comune, no? Quindi uno dice: io devo andare a raggiungere mia madre a 50 km da qui, posso o non posso, però si può andare negli alberghi. E ovviamente tutto positivo, tutti vorremmo raggiungere chiunque, anche le località invernali per le feste, eccetera. Però mi sembra, ecco, adesso io le faccio sentire Faraone di Italia Viva, del partito di Renzi, e che ha parlato oggi stasera al TG4, e poi la sottosegretaria della Salute Zampa, che mi sembra che dica delle cose in una direzione inversa. Sentiamo.
Sul Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, abbiamo ottenuto col nuovo DPCM che i ristoranti stiano aperti a pranzo per creare economia e per garantire un governo principale e migliore delle presenze in quei giorni, in quei luoghi, piuttosto che nelle abitazioni private. Anche sugli alberghi di montagna siamo riusciti a ottenere che rimarranno aperti.
Ecco, questo ha detto Faraone Italia Viva, che fa parte del governo. Sempre parte del governo fa la sottosegretaria della Salute, naturalmente, Sandra Zampa. Sentiamo cosa ha detto poco fa.
Se abitano in regioni contraddistinte dal colore giallo, quindi regioni gialle, e partono prima del 20 di dicembre, sì, non potranno farlo dopo. E se una regione rossa non si può fare.
Allora, professore, adesso naturalmente non pretendo che lei conosca tutte le regole, cioè lei è un virologo, però non le sembra di notare, almeno fino a questo momento, poi da domani magari tutto sarà chiarissimo, lampante e trasparente, di notare un po' di incongruenze?
Allora, non è facile dare indicazioni nel momento in cui poi si vogliono precisare col meccanismo, diciamo, burocratico tipico dell'Italia. Il principio di questo periodo è che dobbiamo considerare ogni contatto un potenziale rischio, basso ma possibile, di infezione. Quindi il messaggio del governo, al di là delle precisazioni appunto puntuali, è quello di dire: evitiamo quelle, non dico superflue, quelle posticipabili, quelle più a rischio, che sono soprattutto i momenti conviviali, sia collegati ai trasferimenti purtroppo, e poi ai momenti conviviali, di stare insieme, perché mangiando insieme, cenando insieme, si ride, si scherza, si sta a lungo con soggetti asintomatici, e noi lo sappiamo già, nella vita comune, nelle case, in famiglia, questo è il maggior rischio reale possibile. Quindi questo è il principio. Non esiste un manuale del giovane politico affrontare la pandemia, perché al di là di questo principio generale, l'azione e l'efficacia di chiudere alle 19 o alle 18 o alle 22 non ha una scientificità esatta. Alcuni studi adesso che confrontano approcci diversi fra le varie nazioni ci dicono che appunto chiudere le scuole può servire, chiudere il lavoro può servire, cose diciamo abbastanza anche fino ovvie, tra virgolette.
Anche se, professore, mi scusi se la interrompo, ancora poco fa il governo dice che forse potrebbe riaprire le scuole il 14 dicembre, cioè a volte sembra che ci siano più quasi pressioni da gruppi di politica o di altro tipo. Cioè, forse non ha molto senso a questo punto riaprire per poco meno di una settimana, no? Rimettere in moto tutto questo. Poi stiamo dicendo che vogliamo far abbassare i contagi, abbiamo detto che non avvengono, anche se non avvengono nelle scuole, però nel fatto che tutti vanno verso qualche destinazione tutti insieme, questo no, è il problema, professore.
È difficile appunto l'aspetto pratico e le scelte che poi devono compendiare anche la disperazione di alcune categorie, e ora la paura per esempio per tutta la filiera delle attività sciistiche invernali, che ovviamente in questo periodo prossimo venturo hanno una parte importante della loro attività, e quindi davvero è un'impresa improba, e vediamo che in tutto il mondo comunque l'effetto c'è, in alcune nazioni devastante, soprattutto dove non c'è un sistema sanitario, dove non c'è un'azione come comunque la nostra Italia ha come possibilità di assistenza per tutti in modo egualitario, pur con le inefficienze e con ora le difficoltà di rispondere al meglio a ogni cittadino, certo. Ed è proprio per questo l'elemento base rispetto a questa, diciamo, necessità di contenere i contagi, perché il guaio più grosso è che il comportamento di ognuno di noi non ha un effetto solo sulla nostra salute, una libertà di ammalarsi, intanto perché chi si ammala costa,
certo.
Costa anche caro,
occupa posti in ospedale e in più va effetto domino perché può contagiare anche gli altri, chiaramente. Professore, al di là che aspettiamo di sentir chiarire anche questa cosa, appunto, della possibilità per esempio anche di andare all'estero, si dice poi chi torna deve fare la quarantena, ma se non si dicono che non ci si può spostare al proprio comune, mi chiedo come si possa andare all'estero, ma aspettiamo chiarimenti tra domani e dopodomani. Invece sulla necessità, qualcuno consiglia e qualcuno sconsiglia di fare il tampone prima di Natale per poter stare in famiglia, magari appunto con i genitori o i nonni più anziani. Lei consiglia o sconsiglia di fare il tampone per poi essere più sicuri il pranzo di Natale, anche se bisogna essere pochi? Sì,
a casa. È un elemento utile, però il rischio, considerando alcune limitazioni di questo test della rappresentatività del risultato che otteniamo, è di abbassare la guardia, perché dobbiamo ricordare che il tampone, ancorché sia quello molecolare, quello di riferimento o quello antigenico, che ha anche un margine di rischio superiore perché ha la possibilità di avere più falsi negativi, quindi non far scoprire tutti i positivi. Però ricordiamolo, il tampone è un istantaneo, una polaroid della situazione contingente, e diciamo che la positività al test avviene in una fase più tardiva rispetto all'infezione, cioè se un soggetto si infetta ora, in questo momento, è molto probabile che la positività del suo tampone possa evidenziarsi solo dopo 24 ore, quindi domani, o addirittura fino a 72 ore dopo l'infezione. Quindi averla comunque già in corso, e quindi in qualche modo il tampone aiuta ma non protegge, ed è un elemento di rasserenamento, ma con la necessità di continuare ad avere tutti quei comportamenti di attenzione ben noti, questo nuovo galateo che spesso non abbiamo più voglia per stanchezza, perché ci si abitua al rischio in quest'ultimo periodo di seconda ondata.
Professore, invece, allora, abbiamo visto che non solo era partita nelle settimane scorse la corsa a dire io ho la percentuale più efficace delle varie aziende farmaceutiche che stanno mettendo a punto il vaccino, no? Adesso ci sono anche le nazioni che vogliono accaparrarselo per primo, comunque cominciare la campagna vaccinale per primi. Oggi Gran Bretagna, che ha dato il via libera al vaccino di Pfizer BioNTech, che dovrebbe iniziare appunto questa campagna vaccinale la prossima settimana. Anche la Russia di Putin ha detto, anche se con un altro vaccino, ma dalla prossima settimana noi partiamo con la vaccinazione di massa. Mi pare che ci sia stata una critica comunque dall'EMA, che è l'organismo regolatorio in Europa, no? Dice veramente noi avremo bisogno di ulteriori verifiche prima di dare l'autorizzazione. Lei brevemente cosa ne pensa? Perché poi le voglio far sentire invece speranza sul piano vaccinale in Italia.
Allora, c'è stata un'annuncite come effetto secondario dell'infodemia complessiva, ed effettivamente un approccio alla vaccinazione che tutti, che una grande maggioranza anche degli italiani desidera, ed è un'utilità anche sociale, tant'è che lo Stato e l'Italia lo fornirà gratuitamente a tutti attraverso una fornitura centralizzata e con un'attenzione all'equità nella distribuzione, tant'è che tra le tante cose che si stanno pensando è addirittura l'attenzione a furti o a modalità che possono far deviare questa fornitura, che sarà comunque scaglionata, e quindi una campagna vaccinale che non potrà essere istantanea, ma determinerà un grosso lavoro dei tempi, anche perché per questi vaccini è molto probabile che per tutti ci voglia due dosi, quello della Pfizer sicuramente. Quindi per arrivare a 40 milioni di persone, perché questo sarà il risultato, cioè la possibilità di ottenere un risultato reale di immunità di gregge, ci vorrà un impegno di più mesi, e quindi queste comunicazioni, queste anticipazioni rovinano a mio avviso la fiducia appunto verso la vaccinazione, perché fanno pensare che ci possano essere stati delle facilitazioni nel percorso di autorizzazione, di verifica di eventi avversi, dell'efficacia, e quindi tutto questo va, a mio avviso, accompagnato nella consapevolezza che ci vuole del tempo, ma non perché inefficienti, perché comunque l'organizzazione è imponente e l'Inghilterra, per quanto ho capito, al di là di questa comunicazione, domani cominciamo, è solo per 200.000 dosi, quindi una quantità irrisoria rispetto alla popolazione complessiva.
Certo. E 170.000 poi anche nello stato di New York della prossima settimana. Elena, fra i tanti, dice: quanto è durata la sperimentazione sugli umani? Quali effetti collaterali ha prodotto? E quanti anni durava la sperimentazione sugli umani dei vaccini negli anni 50, 60, 70? Rispondo io che erano altri anni, ovviamente la produzione di farmaci è completamente cambiata.
No? Questo è l'elemento importante, è che non è stato fatto in fretta, si è riusciti velocemente, intanto per alcune tecnologie già in corso di sperimentazione anche per altri approcci terapeutici e farmacologici, ma soprattutto noi, e dico io perché ho contribuito allo sviluppo di altri vaccini contro l'influenza, ci mettevamo molto di più a reclutare quelle 60-70 mila persone che sono state in questo momento, che ringraziamo, studiate dopo la vaccinazione in modo più veloce, perché in tutto il mondo ci sono stati molti centri che hanno contribuito a questo. Quindi la tempistica è stata più veloce, ma la dimensione campionaria, cioè il numero di soggetti testati, soprattutto per verificare la sicurezza, è assolutamente paragonabile a quella di altri vaccini già. È chiaro che di questo vaccino non sappiamo quanto tempo durerà e vedremo in quella che è la fase 4, perché tutti i virologi da bar hanno credo già imparato che c'è uno stadio 1, 2, 3 della sperimentazione, ma adesso devono anche aggiornarsi sul fatto
che esiste una fase 4, quindi.
Una fase 4 che è tipica di ogni farmaco, di ogni vaccino, che è la sorveglianza durante l'utilizzo, dove in questo caso potranno esserci anche delle segnalazioni su eventi avversi rari non individuati, sull'efficacia, durata degli effetti e quant'altro.
Bene, non le faccio sentire Speranza, che tanto l'avrà sentito e risentito, e anche gli ascoltatori, però ha detto che insomma più o meno a gennaio dovrebbe arrivare in Italia e che sentiamo questo, anzi sentiamolo da giusto questi 25 secondi, la campagna vaccinale sarà imponente, ecco, poi dopo ci salutiamo.
Dobbiamo compiere ogni sforzo per non far coincidere la campagna di vaccinazione con una nuova fase di grave diffusione del Covid. La campagna di vaccinazione sarà imponente e richiederà uno sforzo senza precedenti. Dobbiamo evitare di arrivarci con i nostri presidi sanitari in difficoltà e con il personale totalmente impegnato nella lotta contro il Covid.
Ecco, chiudo dicendo che prima di tutto sarà fatto alle categorie più a rischio, agli anziani ultraottantenni, alle persone fragili, anche alla scuola si pensa ultimamente, ragazzi e insegnanti, e poi naturalmente medici, infermieri, RSA, forze dell'ordine. Poi ha detto Speranza, il cuore della vaccinazione proprio a livello di massa sarà intorno alla primavera estate. Con questo ci salutiamo, tanto professore, ci dobbiamo sentire molto spesso. Grazie professor Fabrizio Pregliasco, buona continuazione, a presto. Prima la solita pausa, quindi riflessione per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp al 349-238-6666, torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo raccomandare una cosa, vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, che vi accompagna tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 per darvi a fine giornata un quadro il più possibile chiaro e esauriente di tutto quello che dovete sapere. Allora, a parte i vostri messaggi tra la pagina Facebook e il 349-238-6666, numero per i WhatsApp, Giulia da Prato che dice: ciao Roberta, con i tuoi potenti mezzi, non so quale sia, se la mia moto o la mia bicicletta, dice, riesci a sapere quale vaccino scegliere? La capo, sarebbe Ilaria Capo, la scienziata che sta negli Stati Uniti, per se stessa, perché io vorrei fare quello. Insomma, non so se sapremo quale vorrà fare Ilaria Capo, mi dispiace, non ho questi potenti mezzi, capisco, nel senso che dicevi, naturalmente stavo scherzando su moto e bicicletta. Però adesso, a proposito di vaccino, nella corsa al vaccino vi dicevo che la Gran Bretagna ha bruciato tutti i tempi, perché ha approvato per primo, il primo paese al mondo che ha approvato il vaccino Pfizer-BioNTech. E ha deciso Boris Johnson, il primo ministro, insomma, di renderlo appunto già praticabile, attuabile dalla prossima settimana. Allora ci colleghiamo con Londra, con la nostra carissima Giorgia Scaturro. Cara Giorgia.
Ciao Roberta e buonasera ascoltatori.
Quindi sarà disponibile questo vaccino dalla prossima settimana. La popolazione inglese, britannica, come la prende? Insomma, sono piuttosto disposti? C'è qualcuno, diciamo, prevale la un po' il fatto di essere diffidenti oppure sono favorevoli?
Beh, su questo ho delle statistiche che ovviamente sono venute subito dopo un annuncio eclatante come quello di oggi. Ebbene, abbiamo un 43% che si fida abbastanza di questo vaccino, quello di Pfizer-BioNTech. Abbiamo un quarto invece della popolazione che si fida molto, seguito poi dall'11% che non si fida molto e il 9% per niente. Diciamo però che questa è una statistica relativa a questo vaccino. Quella precedente, in generale, si farebbero vaccinare i britannici? Ebbene, uno su cinque dice di no ancora. Quindi per questo ancora dobbiamo stare attenti agli entusiasmi che sono emersi dopo l'annuncio di oggi, perché, come ripetevano gli scienziati oggi alla conferenza stampa di Boris Johnson, perché funzioni bisogna che la gente si vaccini.
Senti Giorgia, fra l'altro prima parlavamo col professor Pregliasco, il virologo, che diceva che però in realtà nella prossima settimana, nei prossimi giorni, ci sarà una piccola percentuale di popolazione che sarà vaccinata, è vero? Si parlava, mi pare che abbia detto il professore, sui 200.000 circa?
Sì, allora la Gran Bretagna partirà con 800.000 dosi di vaccino che verranno distribuite in 50 ospedali attrezzati per questo. Ora, si parlava della possibilità di cominciare proprio da persone come gli anziani che sono nelle case di cura e il personale delle case di cura, sono i primi nella lista, e poi gli ottantenni. Dunque, come puoi capire, la difficoltà per questi di recarsi agli ospedali attrezzati è alta e quindi si presume che il numero dei vaccinati effettivamente scenda molto, anche perché, come ripeteva lo stesso Boris Johnson, ci sono proprio delle sfide logistiche, immense sfide logistiche, diceva Boris Johnson, perché ricordiamo, questo è un vaccino che va conservato a temperature di meno 70 gradi e quindi non può essere, può stare 5 giorni massimo dentro un frigorifero, e quindi bisogna che venga somministrato in strutture che possono farlo.
Però certamente non sono mancate le critiche, Giorgia, perché l'EMA, per esempio, che è l'agenzia regolatoria appunto per i farmaci, i vaccini in Europa, ha sottolineato che la propria procedura di approvazione è più lunga e più appropriata, in quanto si basa, dice l'EMA, su più prove e richiede più controlli rispetto all'emergenza procedura scelta dalla Gran Bretagna, anche se mi pare che l'agenzia indipendente di controllo e regolazione dei farmaci inglese ha assicurato che l'approvazione del farmaco è avvenuta nel rispetto, dice, delle più scrupolose verifiche scientifiche, senza prendere scorciatoie?
Esattamente. La differenza, quello che ha portato all'approvazione in maniera più accelerata di questo vaccino, è il fatto che siano state le tre fasi, alla fine sono tre le fasi di approvazione di un vaccino, e ci siano stati fatti dei controlli mirati su ognuna delle tre fasi via via che si concludevano. Per cui questo ha comportato un'accelerazione dell'intera procedura, nonostante alcuni conservatori abbiano tirato in ballo la Brexit ed il fatto che essersi sganciati dalle procedure europee abbia potuto in qualche modo dare un'accelerata. Però ecco, di fatto dalla voce della scienza dice che tutte i canoni di sicurezza sono non solo sicurezza, efficacia, garantite, l'unico fattore è aver accorpato le tre fasi e aver dato il controllo su tutte e tre allo stesso momento.
Quindi insomma dalla prossima settimana parte tutto, un prima campione di dosi di 800.000, e poi dopo, cosa ha detto Boris Johnson, ha annunciato che quando arriva il clou, insomma, della campagna vaccinale in Gran Bretagna, Giorgia?
Pare ricordare che con la fine del 2021 intanto abbiamo già 40.000 dosi di questo vaccino. Pare che con la fine del 2021 in tutto il mondo Pfizer BioNTech potrà fornire 1.300.000 dosi. Quindi c'è un po' una speranza. Aspettiamo anche quello di AstraZeneca.
Certo, che è stata dovrebbe... fatta in collaborazione tra Italia e Università di Oxford, no?
Per l'appunto. Esatto. Mm. E questo dovrebbe essere più economico, più facile da conservare perché si conserva in frigo e dovrebbe dare. Esatto, dovrebbe dare quello 3 miliardi di dosi in tutto il mondo alla fine del 2021. Beh. Quindi siamo ancora in corsa. Johnson li ha definiti mesi lunghi e freddi sul fronte Covid, appunto perché non è tanto avere un vaccino, ma è come si riuscirà a somministrarlo e la tempistica.
Infatti, questo sarà interessante anche per noi dall'Italia, vedere anche proprio la logistica, insomma, perché poi proprio tutta questa organizzazione molto complessa. Grazie Giorgia Scaturro da Londra, presto mi raccomando, Londra. Giorgia, in salute.
Buona serata.
Un abbraccio, ciao Giorgia. C'è la viabilità.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberto Giordano sempre con voi, un aggiornamento in diretta che riguarda la Germania. Il semi-lockdown in Germania sarà prolungato fino al 10 gennaio, lo ha deciso la cancelliera Angela Merkel e i ministri presidenti dei Länder, delle regioni federali, in un incontro in videoconferenza. Poi per i vostri messaggi al 349-238-6666, numero per WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte, questa ascoltatrice dice: sono un'infermiera di Capri e da quanto sento ben pochi operatori sanitari saranno disponibili a farsi vaccinare, ahimè questo è un dato allarmante. Buona serata, dice, anche se non so se almeno per il personale sanitario possa diventare poi obbligatorio questo vaccino, visto che loro hanno a che fare poi con le persone fragili, insomma poi capiremo più in là. Non so più dove sia quella che è caduta oggi a Milano, però è stata abbastanza, diciamo, coinvolgente, caro Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Sono questi fiocconi che scendevano, non solo a Milano naturalmente, io ero qua. Non è arrivata un po' presto questa neve in generale?
Ma no, fermo restando che per me oggi è stato Natale praticamente, ero come un bambino al 25 di dicembre, felicissimo, però era stata comunque preannunciata. Però in effetti quest'anno l'inverno è partito col botto, tra l'altro in meteorologia l'inizio dell'inverno viene fissato proprio intorno al primo di dicembre, perché solitamente...
Ah sì, non è il 21, 20, 21 di solito.
Quello è l'inverno astronomico, effettivamente, come ci hanno sempre insegnato a scuola, però un tempo le condizioni meteorologiche diventavano già, diciamo, invernali a partire dall'inizio di dicembre, quindi in meteorologia si è soliti fissare l'inizio dell'inverno, appunto col primo di dicembre, ma ormai da diversi anni no, siamo abituati anche a inverni particolarmente miti. Quest'anno invece l'inverno sta facendo l'inverno, è partito proprio col botto, anche se ti dirò, ora queste nevicate che sono arrivate oggi piano piano lasciano spazio alla pioggia nei prossimi giorni, però ecco, attenzione alle piogge, perché in realtà avremo un periodo abbastanza prolungato ancora di maltempo sull'Italia, e stavolta appunto a far parlare di sé potrebbe essere la pioggia che cadrà abbondante nei prossimi giorni, quindi una situazione particolare, un inverno sul serio, una fine autunno, inizio inverno molto movimentati. E poi tra l'altro ci scritterà anche il vento nel weekend, è vento di scirocchi in realtà, quindi farà appunto rialzare le temperature, però sarà bello forte anche lui, quindi problemi anche per il mare molto mossi o agitati. La neve cadrà solo in montagna, ma tantissima, più di un metro di neve sulle nostre Alpi nel fine settimana, in un anno che non si potrà manco sciare, te figurati. Insomma, ne vedremo un po' di tutti i colori nei prossimi giorni. Davvero.
Tra l'altro aggiungo che in un rapporto dell'ONU oggi è emerso che il 2020 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati.
Sì, brava, brava. Allora, poi c'è questa questione, perché in realtà anche se in questi giorni sta facendo freddo e noi dobbiamo guardare le cose su tempi più lunghi,
nel loro complesso,
anche a livello globale, quindi non solo a casa nostra. E effettivamente questo 2020 in più occasioni ha battuto vari record di caldo e alla fine temo che appunto il risultato finale sarà dell'ennesima annata con temperature ben al di sopra della media, il che conferma comunque un cambiamento climatico, un riscaldamento globale in atto da anni e che però alle volte porta anche a queste stranezze, no? Magari periodi un po' più freddi, ma il risultato di questo cambiamento climatico è proprio questa imprevedibilità del tempo che alle volte ci riserva anche brutti scherzi, quindi il problema è proprio quello, insomma, ce ne stiamo accorgendo.
Già, e ci aggiorniamo comunque al nostro immancabile appuntamento del venerdì. Grazie Paolo Corazzone.
Grazie.
Buon tempo a te comunque sia. Ciao Paolo.
Buon tempo a tutti, ciao.
Oh, invece, a questo punto, come stanno andando le partite di Champions, caro Dario Ricci?
Eccoci qua, siamo alla fine del primo tempo. Juventus in vantaggio per 1-0 sulla Dinamo Kiev. Decide al 22esimo il colpo di testa di Chiesa su cross di Alex Sandro. Una traversa colpita da Ronaldo. Ricordiamo, gara sostanzialmente ininfluente, essendo la Juventus già qualificata agli ottavi di finale. Mentre sta dicendo male alla Lazio, che proprio alla fine del primo tempo Dortmund ha subito da Guerreiro la rete dell'1-0 per il Borussia, peccato perché la Lazio aveva avuto con Correa e con Milinkovic-Savic almeno due buone occasioni per portarsi in vantaggio e in caso di sconfitta il discorso qualificazione si complicherebbe non poco.
La nostra arbitra francese Stéphanie Frappard, come l'hai vista?
Ma guarda, l'arbitro quando non si fa notare vuol dire che tutto sta bene. Arbitrando bene.
Benissimo. Molto bene, grazie Dario.
Grazie.
Ricci, prova superata. Grazie Dario, noi ci aggiorniamo molto brevemente poi alle 22.